Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amaste, osservereste i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà il Consolatore, perché rimango con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore.
Lo devo dire.
Ascoltando questi brani della scrittura del Nuovo Testamento, quello degli Atti degli Apostoli fu scritto circa 40-50 anni dopo Gesù. La lettera ai Galati prima fu scritta un po' prima, quindi forse 30 anni dopo Gesù, e il Vangelo di Giovanni forse 60 anni dopo Gesù. Ma noi siamo qua 2000 anni dopo Gesù. E noi siamo chiamati ad avere una percezione più profonda dello Spirito, di quelle che hanno potuto avere gli scrittori di questi brani della scrittura. Direi in modo particolare di Paolo, perché Paolo, veramente, in lui lo Spirito è stato quel vento gagliardo che lo ha buttato giù da cavallo, andava a perseguitare, e da lì Paolo poi si converte e diventa il grande apostolo. Ma noi siamo chiamati a qualcosa che è oltre quello che in Paolo è avvenuto. Dopo 2000 anni di predicazione del Vangelo, noi comprendiamo che non c'è la via dello Spirito senza il peso della via della carne. Paolo era talmente ferito perché nella prima parte della sua vita aveva seguito la via della carne, la prepotenza, poi si converte, ma si è convertito troppo, oltre a quello che di fatto in lui era avvenuto, per cui nelle sue lettere ci sono contraddizioni enormi. C'è l'inno della carità, e poi c'è le donne in chiesa tacciono, siano coperte con il capo. Non ci dobbiamo meravigliare di questo. Casomai pentiamoci di avere preteso che in un tempo ci fosse la maturazione dello Spirito in una forma completa, mentre la maturazione dello Spirito non sarà mai completa, perché è viva. E allora tutte quelle opere della carne che Paolo condanna, che sono opere della carne da condannare, ma nella vita di ogni uomo. Sono il peso quando l'uomo si converte, quella legge della carne di cui parla Paolo, diventano le ali dell'uccello per volare. Le ali sono pesanti, sono nemiche del rimanere sospese nell'etere, ma senza quelle ali non si vola. Senza l'esperienza della legge, dell'aver vissuto nella vita, fatto un cammino legiferato, fatto di pratiche, di richiami, di debiti da saldare. Senza quel peso, in noi nascosto nella nostra bravura di non avere mai ceduto alla legge della carne, nascosto in quelle virtù il vanto dell'io. E poi lo stesso che poi nella lettera degli Efesini, proprio balza da una parte all'altra, ma nella lettera degli Efesini nessuno si salva per le sue buone opere, altrimenti rimarrebbe il vanto. Poi dice: per grazia siamo salvi. Poi dice: facciamole tutte le opere buone che possiamo fare, ma non come merito, ma come ringraziamento di poterle fare. E allora quel fare quelle opere buone che costa, diventa proprio le ali con le quali tu vuoi. È bene che permanga in noi la legge della carne, che ci trattenga dall'esodare nell'orgoglio. Che non giunga mai quel giorno in cui ci dichiariamo noi degli arrivati, degli illuminati, dei santi, e che non abbiamo più bisogno di chinare il capo da nessuna parte, ma che invece abbiamo ogni giorno a sentire il bisogno di chinare il capo e di dire grazie. E le opere buone che possiamo fare, che siano le opere buone, non del vanto, ma del grazie. Questo è il capovolgimento dello spirito. E credo che è il massimo della testimonianza di Gesù. Un peccatore che si converte, in quell'uomo c'è il seme della gioia, e porterà in eterno la gioia. I 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza, perfetti, non portano la gioia. Perché la gioia è nel cuore che dice grazie. Guardate questo Vangelo com'è attuale, com'è attuale. Così. Allora, detto questo, perché noi non stiamo studiando cose del passato che sono lo schema del nostro vivere? No, a noi fa molto piacere leggere cosa ha scritto un uomo prepotente come Paolo, che una volta si converte, poi scrive questo. Ma ciascuno di noi nello spirito non è chiamato a copiare nessuno, ma a rigenerarsi nell'Eterno con il proprio nome, che è quel nome che il tutto gli dice di avere, perché così il tutto è armonia. allora chi avrà terminato il viaggio della vita dicendo: penso come Madre Teresa, ho aiutato tante persone in difficoltà e in miseria. Ma lei dirà: grazie di quello che ho potuto fare e chiedo perdono a quelli che invece non hanno potuto farlo perché non sono nati dove sono nato io, non sono cresciuto dove sono cresciuto io. Quello che ho potuto fare è il mio grazie che offro per coloro che non hanno potuto fare, perché nel regno di Dio c'è l'equanimità pura, c'è il grazie. E se Dio fosse soltanto il Padre e il Figlio, non avremmo quel grazie. Il Padre, il Dio della potenza, oh, quanta religiosità umana è la religiosità della potenza divina. Ma anche il Dio cristiano, ma Dio genera un Figlio il quale si fa carne, sente nella storia, e redime dall'errore l'uomo, ma redenti dall'errore non c'è ancora la gioia,
rimarrebbe la vergogna, come tante preghierine
che troviamo sui santini, no? Ad un mando di tribù, questo è fare la vittima. La vittima, come se ci fosse un Dio che poi ha piacere di avere le vittime, così lui può fare il dono della salvezza, del perdono. No. Cosa ha fatto Gesù, figlio di Dio, sulla croce? Con un grido ha messo lo spirito. È risorto ai suoi discepoli, ha alitato lo spirito. È bene per voi che io me ne vada, altrimenti a voi non viene la consolazione. Fareste un cammino religioso, ma senza consolazione. Rigido, freddo, siete a posto. Ma senza gioia. E allora, noi crediamo
in un Dio che non è nessun Dio, non è né Dio del Padre, né Dio del Figlio, né Dio dello Spirito,
perché tutto ciò che è in Dio è quella sorgente, quella potenza che dà di esserci, è il divenire storico e tutto poi in quel fuoco, anche il vento, diventa giustizia, pace e gioia. Così è la festa cristiana più matura, questa. Più matura. E quella che è... Certo, siamo qua e ci domandiamo come mai esistiamo, come mai sono le stelle. E ci è molto bravo poter dire: ah, ma c'è un creatore che ha fatto tutto, no? Così quando si parla ai bambini si dice così, c'è Dio che è più potente di papà, più potente di tutti e ha fatto tutte le cose. Va bene. Un bambino poi nella sua infanzia purificherà queste risposte corpose, muscolose che noi diamo loro. E allora lui dirà: ma allora la coccinella l'ha fatta Dio? Sì, l'ha fatta Dio. E poi diremo: ma l'uomo ha peccato, ha tradito, ma per fortuna è venuto il figlio di Dio, ci ha redenti, ci ha salvato, noi siamo il popolo salvato, gli altri andranno all'inferno, noi ci salveremo. e continuiamo a navigare nell'orgoglio.
E a proprio arrivare questo vento gagliardo, questo fuoco.
L'immagine delle fiammelle poi sarà cara a un filosofo di 200 anni dopo Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, si chiama Plotino, no? Lui parla di questa anima universale come una fiamma immensa da cui si staccano fiammelle che scendono in ogni persona umana, in ciascuno di noi. Però, riconoscendo che quella fiammella che si stacca non riduce la sua potenza, in quella fiammella c'è la potenza della grande fiamma dello spirito, nelle nostre esperienze di vita. Quando sentiamo che non ci diciamo tutto dicendoci siamo creati da Dio, non ci diciamo tutto quando ci diciamo siamo redenti dal Figlio di Dio che è venuto a salvarci. Guardate quante preghiere sono fatte perché cessano le guerre. E come non è, diciamo, non ci possiamo trattenere dal dire, dal chiedersi, ma dov'è la potenza di Dio? Dov'è la redenzione operata dal Figlio di Dio? Ci domandiamo anche, ma dov'è la rigenerazione operata dallo Spirito? La rigenerazione operata dallo Spirito la si vede nelle lacrime di quelle mamme che hanno perso i figlioli, nella robustezza di quei giovani là in mezzo ai fiumi e ai ruderi di una città che ancora cercano di salvare qualcosa. Lo Spirito. Gesù ha detto, risorgeremo all'ultimo giorno. Questa risurrezione all'ultimo giorno è una frase fondamentale del Nuovo Testamento, del Vangelo. Ossia, con l'afflato dello Spirito, non scavalcare l'ingiustizia della storia. E non pretendere che quel soffio di spirito diventi per te un volo nel paradiso lasciandoti dietro. No. Lo Spirito Santo ci regala l'ultimo attimo di fede. Chiedo di risorgere quando tutto risorgerà. E mi offro per fare la mia parte perché tutto risorga. Il genere umano come l'attuazione dell'opera del Cristo. Tutto il genere umano è cristico. Tutti siamo chiamati. Gesù è venuto a ricordarcelo, a testimoniarcelo, ad essere seme di questa visione. Ma Gesù non è il Cristo senza di noi. Si dà in cibo a noi, perché anche Dio non esiste per se stesso, rimarrebbe nell'orgoglio. divino. Come già diceva il grande teologo Tommaso d'Aquino, Deus ad. Dio c'è per. Per me tutto quanto esiste. Dio ha una funzione per il tutto. Non è il tutto. Infatti, il Vangelo ci parla del regno di Dio, dove tutto risorge nella giustizia, nella pace, nella gioia. Eppure questi occhi ci fanno vedere ogni giorno e le orecchie ascoltare notizie di nuovi bambini uccisi dalle bombe. E io continuo a credere e a impegnarmi perché tutto risorga in giustizia, in pace, in gioia. Sei un folle, certo, perché Dio è folle. È il principio della follia, Dio. Una cara giovane mi ha dato il permesso di usare l'espressione di un messaggio che mi ha mandato Caterina, che soffre la sclerosi multipla. Mi dice: basta, sono stufa di fare la mistica atea, così mi sento perfetta. Ma adesso mi sento tanto povera. E ho capito che sentirmi povera è sentirmi quel che sono. Sono contenta di essere povera e non una mistica atea che si gusta la perfezione.